Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti alla penultima domenica dell'anno liturgico. Domenica prossima lo concluderemo con la solennità di Cristo Re. E come ogni anno, in questo tempo la Chiesa ci invita a levare il capo e a contemplare le realtà ultime, alle quali siamo stati anche iniziati all'inizio di questo mese di novembre con la contemplazione dei nostri amici e amiche sante del cielo, con la commemorazione dei defunti e in particolare in questa liturgia di oggi con questa parola che ci ricorda gli eventi ultimi a cui è destinato il mondo, la sua fine, la sua consumazione, perché nasca quel cielo nuovo e quella terra nuova che sarà la terra dei figli di Dio. Abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo di Luca in cui nel suo discorso vengono incrociate dal Signore sia l'evento catastrofico, il dramma della distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C. ad opera delle legioni romane di Tito, e sia l'evento ultimo della fine del mondo. E questi discorsi che si incrociavano fecero sì che i primi cristiani avevano interpretato le parole di Gesù come una imminenza della fine del mondo, che la fine del mondo fosse alle porte anche temporali, e la grande delusione che dovessero superare i primi cristiani fu appunto che passavano i giorni, passavano i secoli, ma il Signore non ritornava. E poi piano piano capirono quello che dice Pietro nella sua prima lettera, che 1000 anni davanti al Signore sono come un giorno e un giorno sono come 1000 anni. Ciò che davanti a Dio è presente davanti a noi può essere lungo secoli e millenni. Nella prima lettura c'è una frase in cui il profeta Malachia parla di questo giorno ultimo, e volevo far fermare la vostra attenzione su una frase che a me ha colpito molto, colpisce molto, di questa pagina di Malachia, in cui parla del giorno rovente come un fuoco, del giorno tremendo, del giorno terribile, e d'altra parte dice che questo stesso giorno sarà come un'alba benefica di sole e di giustizia per coloro che sono i cultori del suo nome. Questi due aspetti vanno tenuti presenti nel giorno ultimo del Signore. E bisogna anche che ciascuno di noi si interroghi profondamente su quella domanda che Agostino, il grande padre della Chiesa, faceva ai suoi fedeli nelle sue omelie in queste circostanze liturgiche in cui si contempla la fine del mondo e il ritorno del Signore Gesù, non già nella umiltà, non già nella debolezza, ma nella potenza, nella gloria di Figlio di Dio che viene a giudicare i vivi e i morti. E questa domanda che faceva Agostino era: ma ditemi un po', spiegatemi un po', c'è qualcosa che non capisco. Noi diciamo che amiamo il Signore, no? Però abbiamo paura che venga. E dice, io questo amore non lo capisco, perché dice, se abbiamo paura che venga, forse non lo amiamo come dovremmo, forse amiamo qualche altra cosa più di lui, abbiamo paura di perderla, no? E appunto questa ambivalenza del giorno del Signore, questa doppia faccia che ha questo giorno del Signore, bisogna che noi ci confrontiamo per capire in che misura queste due espressioni fanno parte delle mie risonanze di fronte al giorno del Signore. Cioè questo giorno del Signore in me di fronte a questo giorno del Signore, il giorno in cui ritornerà, il giorno in cui i secoli si chiuderanno e si consumeranno per sempre, mi fa paura, mi fa terrore, mi crea angoscia, o lo attendo con amore? Questa è una disarmonia che noi possiamo cogliere, una disarmonia tra quello che diciamo di credere e quello che affettivamente, cioè i nostri affetti, i nostri sentimenti sentono nei confronti del Signore. E quando cogliamo nel nostro intimo queste disarmonie, non solo in questa circostanza, che questa è palese, questa circostanza della venuta del Signore, che spesso, pensandoci nel nostro cuore, può farci paura. Ecco. Allora meditare e rendersi consapevoli che questa disarmonia è segno di qualcosa che mi manca, è segno di un amore che ancora non ho, è segno di una profondità di fede che ancora non vivo, è segno di una dispersione del mio cuore che ancora si diletta su cose che non sono essenziali, profonde e vere. E il giorno del Signore, ci dice Malachia, sarà un giorno tremendo, un giorno terribile, ma guardate bene, questa negatività del giorno del Signore, questo essere un giorno terribile, non lo è per noi. Lo ripeto, non lo è per noi, non lo deve essere per noi, perché tale sarà per chi non lo aspetta quel giorno, per chi non è preparato a quel giorno, per chi non ha meditato quel giorno, per chi non lo ha invocato quel giorno. Ma noi si dà caso che in tutte le nostre liturgie, e quindi ogni volta che veniamo alla Santa Messa lo facciamo ripetutamente, questo giorno lo invochiamo. Lo invochiamo, almeno diciamo anche quando nella nostra preghiera personale, venga il tuo regno, nell'attesa della tua venuta, dopo la consacrazione. E in altre circostanze, nelle nostre liturgie, noi diciamo di aspettarlo, no? Ma è vero questo? Questo risuona in me come risuona nella Bibbia? Come si conclude la Bibbia? La Bibbia si conclude con quelle pagine dell'Apocalisse dove la Chiesa invoca che il suo sposo venga presto. La sposa e lo Spirito invocano e dicono: vieni presto, Maranatà, Signore Gesù, vieni. Ma questo trova un eco nella mia spiritualità? O c'è qualcosa che mi manca? E questa è la grazia che dobbiamo chiedere al Signore, una maturazione nell'amore, perché queste disarmonie mi portino a mettermi in discussione e a saper uscire fuori da queste disarmonie con l'invocazione, con la preghiera, con la supplica al Signore. Signore, dammi l'amore che mi manca, dammi quell'amore per te che mi manca, che non mi fa gustare la verità della fede, che non mi fa cogliere questo giorno come il tuo giorno. Non è il nostro giorno, diventa il nostro giorno nella misura in cui noi siamo suoi. E se noi non gustiamo nella fede, nella speranza, questo giorno già da adesso, è perché l'unico motivo possibile è che ancora non siamo suoi in pienezza. Ma se noi fossimo suoi, perché questo è il suo giorno, è il giorno del Signore, è il giorno di Dio, è il giorno in cui non ci saranno più maschere, non ci saranno più ginocchi che non sanno piegarsi, non ci saranno più scuse, non ci saranno più falsità, non ci saranno più imbrogli, non ci saranno più ipocrisie, ma ci sarà solo la verità che risplende nel volto bello e glorificato e benedetto del Figlio di Dio, che verrà per essere riconosciuto come il nostro Dio, il nostro Salvatore, il nostro tutto. E allora ecco che se noi fossimo veramente suoi, gusteremmo nella nostra preghiera, invocheremmo con fede che questo giorno venga presto. D'altra parte però lui ha predetto che questo giorno sarà anticipato, sarà segnalato da catastrofi, da terremoti, da guerre, da persecuzioni, no? E forse è un po' questo che ci fa paura, perché anche lì, perché ancora non lo amiamo come dovremmo, perché se lo amassimo come dovremmo non avremmo paura di niente. Perché cosa dirà quel grande innamorato di Gesù che era Paolo, no? Ma cosa mi può separare dall'amore di Cristo? La nudità, il pericolo, la spada, la malattia, il disonore? Cosa mi può? Il fallimento economico, una sciagura, un lutto? Cosa mi può separare? Una persecuzione? Una sofferenza? Nulla mi può separare dall'amore di Dio e in Cristo Gesù. Per questo, ecco, quello che noi dobbiamo chiedere, come dicevo prima, con insistenza al Signore, che ci dia l'amore. Perché quando noi abbiamo l'amore abbiamo anche la chiave di comprensione bella, gioiosa della sua parola, che mi riempie il cuore di pace, perché queste parole sono state scritte dal Signore, sono state scritte dalla Chiesa come eredità del Signore, non per infonderci paura, non per infonderci terrore, ma per infonderci fiducia. E tale fiducia sarà infusa nel nostro cuore solo a condizione che noi siamo cultori del suo nome, non del nostro. E allora tutto quello che al mondo e a chi non ha ancora conosciuto l'amore di Gesù può far paura, a noi che questo amore lo abbiamo conosciuto non fa paura. E diventa non sofferenza, non angoscia, non tribolazione in sé, diventa una occasione. Come ci ha detto Gesù, tutto questo vi darà un'occasione. Se siete stati attenti nell'ascolto del Vangelo, Gesù ci ha detto, questo sarà per voi occasione per rendermi testimonianza, per rendere testimonianza al mondo. Occasione di che cosa? Occasione di dimostrare al mondo che tu lo ami. Se tutto nella tua vita ti va bene, se tu non sopporti nessuna, nella tua vita non avviene nessuna contrarietà, tutto fila nel binario liscio dei tuoi programmi, delle tue previsioni, dei tuoi progetti, dei tuoi desideri solamente e strettamente umani, ma quando tu potrai dimostrare che lo ami? Quando? Non c'è occasione di dimostrarlo. E vedete, nella vita spirituale, all'inizio della vita spirituale, quando uno è stato colpito da una parola, quando uno è ritornato in se stesso, quando uno esce fuori dalla vita di peccato, dalla vita dove è al centro lui stesso, e inizia la vita dell'amore di Dio, inizia la vita cristiana, inizia la grande battaglia. La grande battaglia contro che cosa? Contro le tentazioni, le prove. E in genere all'inizio il principiante ha paura, no? Ha paura delle tentazioni, perché conosce la sua fragilità e non vorrebbe ricadere, e sperimenta la caduta. Ma man mano che si ancora a Gesù, man mano che si attacca a Gesù, man mano che sente la forza di Gesù e cresce in lui il dominio di sé, nella grazia dello Spirito che riceve, man mano che cresce in lui l'amore per il Signore, non ha più paura delle tentazioni, perché le vede non più come una possibilità di tradire il suo Signore, come prima la vedeva, ma la vede, vede ogni prova, vede ogni tentazione come un'occasione per amare il Signore. E se tu il Signore non lo ami in questo tempo che lui ti ha dato per amarlo, perché qual è il senso profondo del mio tempo? Questo dono di Dio preziosissimo, di cui ci accorgiamo del valore solo quando ci dicono c'hai 3 mesi di vita, c'hai 1 anno di vita, perché hai un tumore, perché hai un cancro, perché hai una malattia, perché allora, solo allora ci accorgiamo della preziosità e comprendiamo la ricchezza di ogni istante, ma dobbiamo aspettare quella sentenza. Basterebbe un pochino di riflessione amorosa, un pochino di fede per capire la ricchezza, la preziosità di ogni attimo che viviamo, che il Signore ci ha dato perché? Perché lo riempiamo di amore. E il senso della vita è quello, è amore. E l'amore non è tanto nelle opere che facciamo, ma nel come viviamo la nostra vita. E in che cosa si realizza l'amore? Perché lì c'è la grande confusione, soprattutto dell'uomo moderno, che non sa più che cos'è l'amore. Cerca l'amore, cerca la realizzazione di sé a ogni costo, cerca la pace, cerca la felicità e la identifica nell'amore e poi sbaglia. Perché sbaglia? Perché non ha capito cos'è l'amore. Noi siamo coloro che hanno capito che cos'è l'amore. Chi siamo noi? Siamo i cultori del suo nome. Che cos'è l'amore per noi? Noi siamo figli di Dio e lo siamo realmente. Per noi l'amore è solo una cosa: fare la volontà di Dio. Perché se tu non fai la volontà di Dio, non ami. E se tu non ami, che vivi a fare? Che vivi a fare? La tua vita è sprecata, la tua vita è vuota, la tua vita è senza significato, la tua vita è senza orizzonti, perché l'unico orizzonte che dà pace alla mia esistenza è l'orizzonte eterno. E allora, di fronte a questa parola di oggi che ci invita a guardare verso questo giorno in cui tutto si chiuderà e ci sarà il bilancio, se sarà il bilancio dell'amore, sarà il bilancio se avrai amato o meno, vogliamo chiedere questa grazia al Signore, come ogni grazia la chiediamo sempre a Lei, a Maria, la nostra madre che ci accompagna, la nostra maestra che ci educa e ci sollecita a fare quello che Gesù ci dice nel cuore. E chiediamo questa grazia, che sappiamo vivere nell'amore. E quello è stato il rimprovero che fece Paolo nella seconda lettura a coloro che lui si dirigeva nella sua lettera. Non siate oziosi, non siate oziosi. E cosa vuol dire non siate oziosi? Se non che non sprecate il vostro tempo e impiegatelo nell'amore. Che la Vergine Santa ci aiuti a saper capire come le nostre energie dateci dal Signore, i nostri talenti dateci dal Signore possano nella nostra piccola quotidianità, nella nostra piccola storia essere impiegati a servizio dell'amore. In 100.000 occasioni che ci vengono presentate dove noi possiamo fare della nostra vita un dono, della nostra vita un servizio, della nostra vita una testimonianza che noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo incontrato e lo amiamo sul serio. Amo.